Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Non c'è proprio niente da festeggiare. Oggi, 4 novembre, si ricorda la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Curioso che la si celebri con il governo dell'autonomia differenziata e con un aumento del 12% delle spese belliche, come denuncia l'Osservatorio sulle spese militari Milex. Il 4 novembre si ricorda l'armistizio della Prima Guerra Mondiale, una guerra che costò 10 milioni di morti, 21 milioni di feriti e invalidi, quasi 8 milioni di prigionieri. Si calcola che il 50% dei soldati italiani venne ucciso, ferito o preso prigioniero. Perché così tante vittime? Perché la Prima Guerra Mondiale fu il primo conflitto di massa, ma venne combattuto con le vecchie strategie. Marco Cuzzi, storico della Statale di Milano.
Ci sono casi di generali, di colonnelli che parlando, diciamo, nei briefing precedenti l'attacco, danno per acquisito che un certo numero di ondate dovranno essere sterminate. Lo danno già per sicuro. La prima ondata verrà sterminata, la seconda verrà sterminata, la terza verrà sterminata, la quarta magari si riparerà in mezzo alla terra di nessuno. Dietro i cadaveri dei compagni e potrà quindi proseguire l'attacco, in parte riuscirà a farcela e arrivare alla trincea avversaria. Questo è un po' un ragionamento che già di per sé, mettiamoci nei panni di questi ragazzi, spinge anche il più coraggioso a dire no, io non voglio suicidarmi.
Marco Cuzzi, insieme a decine di altri storici, ha partecipato a Autista Moravo, un progetto sulla Grande Guerra che ora trovate integralmente sul canale Spreaker della Fondazione Diritti Umani, progetto fortemente consigliato alle scuole.
Autista Moravo, 100+10. Un progetto per capire le guerre di oggi attraverso la Grande Guerra.
Tra scuole che lo boicottano e adolescenti che lo fischiano, il film Il ragazzo dai pantaloni rosa è un sismografo di questi tempi. C'è chi lo vorrebbe censurare perché affronta il tema del bullismo contro un ragazzo omosessuale e chi sottolinea come sia inutile alla causa mettere una platea di adolescenti più o meno involontariamente sul banco degli imputati. Sara Malneric, insieme a Francesca Fiore, dà vita a Mamma di Merda ed è molto arrabbiata per quello che sta succedendo intorno a questo film.
La mia reazione dura è stata più per lo stato dell'arte, non verso le famiglie che si sono rifiutate o che hanno chiesto nel caso specifico che il film venisse prima visionato da degli insegnanti. Io lamento un tavolo che non sta in piedi, perché un tavolo senza le quattro gambe ovviamente non si regge, non si possono calare dall'alto improvvisamente delle cose a famiglie e ragazzi quando non c'è stato un adeguato percorso, una preparazione. Bisogna leggere le notizie di cronaca, guardarsi in faccia, fuori di ideologia, iniziare a domandarsi seriamente cosa non stiamo facendo. No, e non solo noi genitori, perché il problema grosso è che viene demandata tutta la responsabilità di questa parte dell'educazione sempre alle famiglie che possono non avere gli strumenti, non avere alcun tipo di formazione. Voglio dire, siamo le stesse persone, gli stessi adulti nati, cresciuti e pasciuti in questa stessa cultura in cui poi vediamo verificarsi determinati eventi di cronaca. Che cosa possiamo trasmettere a questi figli? A nostra volta noi dobbiamo essere sostenuti nel guidare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, nell'affrontare queste nuove sfide, questa complessità o semplicemente affrontare argomenti che non sono mai stati trattati in questo paese.
Nel gioco a domino dove i nostri genitori non hanno saputo parlarci di sesso e ora fatichiamo a parlarne ai nostri figli, la soluzione potrebbe essere la scuola. Magari, risponde Sara Malneric.
L'Italia è un paese sessuofobico, sembrerebbe, oltre che omotransfobico a questo punto, vedendo determinate reazioni alla proiezione del film. Lo Stato ha modo di intervenire. ed è attraverso la scuola che è lo strumento più democratico e trasversale che c'è. Laddove non arriva il singolo, deve arrivare lo Stato, deve provvedere lo Stato ai cittadini. Purtroppo però poi vediamo emanare delle linee guida per l'educazione civica, dove questo argomento viene toccato così a malapena, o come se fosse qualcosa che scotta di pruriginoso, tanto che tra l'altro le linee guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione sono state rispedite al mittente e bozzate dal Consiglio Superiore per l'Istruzione esattamente per questo motivo, perché non si trattava adeguatamente il tema delle discriminazioni e della violenza di genere.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
La sofferenza psicologica provoca più imbarazzo e stigma che impegno alla cura. Pesa molto lo scarso interesse dell'amministrazione pubblica. Sole Terre, la ONLUS che opera per garantire il diritto alla salute anche in zone di guerra, ha lanciato un manifesto per il supporto psicologico gratuito. Ce ne parla il presidente Damiano Rizzi.
Perché la salute mentale, è un bene pubblico, è un diritto umano e non può essere a pagamento, perché i diritti a pagamento non sono più dei diritti. Oggi l'80% dei bambini e degli adolescenti in Italia hanno accesso al supporto psicologico solo a pagamento, e quindi le famiglie molto spesso non riescono a far sì che i loro figli, bambini o adolescenti, possano accedere al supporto psicologico. Una seduta costa mediamente dalle 70 alle 80 alle 90 euro. Poi c'è un altro aspetto, che anche negli ospedali raramente ci sono degli psicologi strutturati dal sistema sanitario nazionale. Per esempio in oncologia pediatrica, che è una realtà che Sole Terre conosce bene, gli psicologi sono spesso pagati dalle fondazioni, dalle associazioni umanitarie, e crediamo che almeno nei reparti di oncologia pediatrica ci debba essere uno psicologo in ogni reparto, fino ad arrivare poi ai territori e per istituire una vera e propria figura che è lo psicologo di base, che nei nostri pensieri è molto simile al pediatra. Quando nasce un bambino ci sono 7 visite obbligatorie, i primi 1000 giorni, e crediamo che all'interno di queste 7 visite ci debbano essere dei momenti di incontro con uno psicologo, perché si dà per scontato che la nascita di un bambino, la creazione dell'identità materna, paterna, sono dei momenti evolutivi estremamente importanti nella vita delle persone, che non devono essere lasciate sole. Perché? Perché la Costituzione, all'articolo 32, dice che la salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, e le istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute dei cittadini, e noi tutti fare ogni cosa, compreso firmare il manifesto di Sole Terre, per rimuovere tutte quelle difficoltà di ordine politico, sociale, economico, che impediscono alle persone di accedere ai loro diritti.
Siamo partiti dalla giornata delle Forze Armate, abbiamo denunciato l'aumento delle spese militari e lì torniamo con Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre. Come rendere gratuito il supporto psicologico in Italia?
Aumentare di 7,5 miliardi l'anno le spese per la salute. Come fare? Basterebbe ridurre del 20% le spese militari e avremmo da subito i soldi per istituire nel nostro paese lo psicologo di base.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Rights Now finisce qui. Potete seguirci anche su danilodebiasio.substack.com. Potete aiutarci donando su fondazionediritti umani.org.